Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, continuiamo col nostro cammino. Vi ricorderete che avevamo introdotto il tema delle crociate, avevamo spiegato la delicatezza e l'importanza di questo evento storico fondamentale, ricchissimo di conseguenze e decisivo per comprendere quello che in un certo senso è il vertice sul piano storico-politico della storia medievale. Le crociate, le otto crociate, sono un evento che è sempre stato oggetto di forti tensioni nell'età moderna, non durante il Medioevo, ma soprattutto nell'età moderna, quando a partire dall'Illuminismo soprattutto c'è stata una forte stagione critica che non si è più interrotta, contro le crociate e lo spirito di crociata, contro l'idea che popoli cristiani possano imbracciare le armi per difendersi e per conquistare terre che erano loro, la Terra Santa, in generale per combattere a favore della fede. Quindi moltissime parole sono state scritte, dette contro quella che sarebbe una pagina, come dire, negativa o addirittura vergognosa della storia della Chiesa. Ma chiaramente le cose non stanno così. Basti pensare al fatto che papi santi, in odore di santità, come Urbano II, sono gli iniziatori delle crociate che grandi papi, papi molto pii, molto santi, hanno sempre sostenuto lo spirito di crociata, per fare il nome del più celebre, San Pio V, il grande papa, l'ultimo papa per 5 secoli, perché dopo San Pio V bisogna aspettare San Pio X per avere un altro papa santo, che aveva un fortissimo spirito di crociata e che alimenta con la sua preghiera, con la battaglia con il rosario, con grandi promozioni del rosario, la vittoria di Lepanto degli eserciti cristiani contro i turchi. Quindi lo spirito di crociata è in realtà una dimensione profonda del sentire cristiano. E la cosa che vi propongo oggi, quantomeno che inizio a proporvi perché è un documento importante, un documento abbastanza lungo, è la prima grande apologia delle crociate, perché di fatto le crociate, è vero che sono oggetto di attacco soprattutto nell'età moderna da parte dei protestanti, degli illuministi, dei liberi pensatori, dei comunisti, cioè di tutte le forze anticristiane. Ma è vero che anche ai tempi in cui si svolsero i 2 secoli sostanzialmente di durata delle crociate, dalla fine dell'undicesimo secolo alla fine del XIII secolo, le crociate coprono 200 anni di storia, ebbene già in quegli anni si erano levate voci critiche, voci che appunto attaccavano l'idea di crociata, voci che si sollevavano all'interno del mondo ecclesiastico. Nel 1273 il superiore dell'ordine domenicano, il quinto superiore dell'ordine domenicano, un uomo di particolare dottrina teologica e storica, di grande cultura, Umberto di Romans, che appunto è all'onore di essere stato il quinto superiore di tutto l'ordine dei frati predicatori, scrive una lunga relazione, un lungo documento, che è la prima e in un certo senso più completa difesa delle crociate, sia quelle che si erano sostanzialmente concluse proprio mentre lui scrive, ma sia per analogia di ogni altra crociata, dell'idea di crociata. Spiega la legittimità, la doverosità, l'importante conseguenze che queste producono, insomma, i motivi per cui è assolutamente sbagliato deprecare, come dire, in modo acritico la crociata come idea. Dunque, partiamo subito, perché il tempo non è molto, con l'analisi del testo di Umberto di Romans. Ebbene, la prima osservazione che fa in parte la parafraso questa relazione, in parte leggerò alcuni passi. Il primo concetto che questo grande teologo sviluppa è il seguente, ovvero avere una idea chiara della forza, della violenza, della irriducibilità, della ostilità dei saraceni verso il mondo cristiano. Nella sua analisi di Umberto di Romans parte da questo e fa un confronto fra tutte le persecuzioni che la Chiesa ha subito nella sua storia, per esempio le persecuzioni romane, le eresie, l'ostilità irriducibile degli ebrei, i popoli pagani del nord Europa o dell'est Europa, che ai suoi tempi c'erano ancora per esempio in Finlandia, i finni, e confrontando tutti i pericoli e tutte le insidie che da ogni parte erano giunte contro la Chiesa di Cristo, fa notare che nessuna è stata però duratura e grave come quella portata dalle masse di saraceni che da quando sorgono col loro impero non hanno cessato di insidiare la cristianità, invadendo terre che avevano da molti secoli qualcosa come 440 diocesi cristiane perfettamente organizzate in tutta la costa del Nord Africa, in tutto il Medio Oriente, e che vengono completamente sradicate, distrutte e di fatto cancellate. Così come l'invasione della Spagna, la durissima crociata durata 7 secoli in Spagna per liberare la Spagna appunto dalla occupazione dei saraceni. E Umberto da Romans fa notare quindi che nemico peggiore, almeno fino a quel momento, la cristianità non ha mai avuto. E dunque, come si è lottato contro gli altri nemici, così è giusto e anzi doveroso lottare contro quello che forse è il nemico più insidioso. Ma Umberto, lo chiamerò così adesso per abbreviare il nome, il grande domenicano Umberto da Romans, fa notare anche altri particolari in premessa della sua apologia. Per esempio fa notare che nessun popolo, nessuna persona aderente a un culto religioso diverso da quello cristiano è refrattario alla conversione come quello islamico. Cioè nessuno, come gli islamici, come i saraceni, è più difficile che si converta. Romani, pagani, gli stessi ebrei e qualunque altro popolo pagano si convertono più facilmente. Tutti sono stati vinti in definitiva dalla carità, dalla predicazione, dall'apostolato, dai martiri, ma nel caso dei saraceni sembra veramente di trovarsi di fronte a una religione che rende difficilissima la conversione dei suoi membri. E questa osservazione, pensate, la fa lucidamente nel 1273, ma la storia anche successiva, che giunge fino ai nostri giorni, quindi ormai 800 anni dopo, ci conferma che è così. Di fatto è molto difficile, i missionari lo sanno molto bene, molto difficile convertire gli islamici. È molto difficile la missione in terra islamica, estremamente difficile. Forse è la più difficile, perché appunto, spiega Umberto da Romans, la loro religione è una religione facile, è una religione che lavora e favorisce la voluttà, la sensualità, che di fatto concretamente dà spazio a ogni soddisfazione personale, non chiede alcuna mortificazione, soprattutto all'uomo, dà qualche divieto formale, ma in fondo predica, anche se non così esplicitamente, una sorta di salvezza universale per tutti coloro che aderiscono all'Islam in virtù delle preghiere di Maometto. E questo è un fatto molto molto vero, anche attuale. Nell'Islam non c'è la spiritualità islamica non è una spiritualità del timore e tremore di fronte a un Dio che comunque è amore ma è anche giudice. Non è una spiritualità fondata anche, ovviamente non solo, sul timore della condanna eterna al fuoco dell'inferno. L'inferno c'è, ma è un tema che in realtà non incide, come si potrebbe pensare. E quindi nell'Islam c'è una visione che potremmo definire gnostica, questo mio commento ovviamente non è Umberto da Romance, dove si seducono le masse, le persone, gli adepti appunto con questa semplicità del messaggio, grandi concessioni alla voluttà, alla sensualità, e alle passioni e soprattutto una via di salvezza relativamente semplice, facilmente accessibile. Questo è il sunto della spiegazione della forza islamica, della sua resistenza alla conversione. Il cristianesimo che chiede una vera conversione, chiede il dominio delle proprie passioni, chiede di sacrificarsi, chiede di amare i propri nemici, chiede di coltivare virtù come l'umiltà, la pazienza, la benevolenza, è evidente che invece esige una conversione profonda. Fatta questa analisi preliminare, Umberto da Romance divide il suo schema interpretativo in sette grandi argomenti, a ciascuno dei quali dedica qualche paginetta, e in questi punti prende in considerazione tutte le obiezioni più diffuse ai suoi tempi per spiegare la liceità e la bontà, la moralità delle crociate. Nella prima obiezione leggiamo questo: non è permesso, dicono coloro che obiettano ai cristiani, di versare il sangue dei saraceni, secondo l'esempio del Cristo, il quale quando penava non minacciava punto e diceva a Pietro: riponi la spada nel fodero. Neppure gli apostoli combattevano per il nome di Gesù, essi che dicevano: non vi difendete da voi medesimi, non rendete male per male. Maurizio e i suoi compagni gettarono le armi e le spade loro e si lasciarono scannare, alludendo ai famosi martiri, soldati, legionari che non si difendono pur avendo le armi. Al che io rispondo: primo, altra la maniera onde la vigna della Chiesa è recata all'esistenza quando la si pianta e la si ferma, altra la maniera con cui ella si conserva quando la si monda con la spada e con la spada la si difende contro quelli che la vogliono sradicare. Secondo, altrimenti ha proceduto il popolo cristiano nella sua impotenza, cioè con l'umiltà, altrimenti procede questo popolo nella sua possanza oggidì, cioè con la potestà della spada, perché se esso porta la spada non è invano. Terzo, come un operaio quando ha perduto uno strumento si giova dell'altro che gli rimane, così questo popolo, non avendo oggi miracoli ma armi, si giova di esse per difendersi. Ora, questi contraddittori non vogliono essere poveri, umili, tribolati ai nostri giorni, come fu la Chiesa nei suoi principi. Perché dunque essi mutano lo stato della Chiesa per i loro piaceri? Permettono altresì alla Chiesa di mutare la maniera di difendersi. Fermiamoci su questo primo punto. Su questo primo punto che fa notare con semplicità un fatto apparentemente ovvio, che una cosa è la Chiesa nascente, assistita da miracoli straordinari, da carismi senza pari da Dio, che proprio in forza dei miracoli e del martirio si diffonde e si radica, in un'età in cui per l'esiguità del numero dei cristiani non avrebbe potuto in nessun modo difendersi in altra maniera. Una cosa è la Chiesa costituita, è una Chiesa che ha dato vita a una effettiva Respubblica cristiana, a una grande realtà imperiale, a un impero cristiano, a regni cristiani, a una forza che la provvidenza e Dio stesso hanno reso possibile, è meno assistita dai miracoli, perché i miracoli sono dei primi secoli, sono interventi di Dio speciali proporzionati all'immensa difficoltà del momento, ma adesso a questi miracoli è giusto sostituire la forza per proteggere difendere la cristianità. Quindi, primo argomento, è confutato denunciando la falsità, purtroppo anche oggi molto diffusa, di questo goffo riferimento ai tempi apostolici, cioè ai tempi alla predicazione alla vita di Gesù, e usandolo come uno strumento per annichilire qualunque possibilità di difesa. Gesù non si è difeso, i martiri non sono difesi, quindi i cristiani non devono mai difendersi. Questa è chiaramente una falsificazione della storia. Si confondono i piani e si usa in modo ideologico, appunto, l'esempio di Cristo per impedire anche solo di pensare alla liceità di una difesa armata cristiana. Ma fa notare Umberto anche un'altra cosa molto fine, cioè che coloro che pretendono che i cristiani non si difendano con le armi, non combattano con le armi oggi, ma vogliono una chiesa e un popolo cristiano uguale a quello dei primi secoli, non sono però pronti loro ad accettare i costumi molto austeri e le prove, le sofferenze che gli uomini dei tempi apostolici affrontavano, e quindi sono incoerenti. Come loro si concedono costumi più rilassati, così concedono ai popoli cristiani strumenti diversi da quelli dei primissimi tempi. Questo è il primo argomento confutato da Umberto da Romanzi. Notate che il suo argomentare ha un po' la struttura della questio disputata medievale, cioè questo, diciamo, gioco di contrapposizioni fra ciò che sembra, videtur, gli argomenti contro una certa soluzione, e sed contra, le osservazioni che di fatto spingono a concludere invece a favore di una certa tesi, cioè c'è proprio la struttura dialettica tipica della questio disputata nella quale i domenicani erano maestri supremi. Il secondo argomento toccato da Umberto, un'altra classe di avversari delle crociate dicono che bisogna rinunziare a queste spedizioni perché vi fu già sparso e si verserà ancora molto sangue, per timore che si strappi un dente sano a cagione di guasto, e si versi molto più sangue innocente che non di sangue colpevole. Costoro devono ricordare le storie e i sublimi fatti degli antichi, risponde Umberto, cioè all'obiezione che facendo le crociate si rischia di spargere molto sangue, come già se ne è sparso, e in questo sangue c'è anche molto sangue innocente. Dunque, non si rischi, per evitare il rischio di uccidere qualche innocente insieme ai colpevoli, si rinunci alla crociata. Notate che questo argomento varrebbe in generale per qualunque guerra, anche per qualunque guerra giusta. Anche una guerra giusta, evidentemente, non si esclude che possano perire durante la guerra giusta delle persone innocenti, ma non per questo non si fa la guerra giusta. La guerra giusta va fatta e purtroppo se perisce qualche innocente, Dio nella sua provvidenza lo porterà a salvezza, ma non è che per il rischio di qualche innocente che purtroppo muore io non faccio una guerra giusta. E l'argomento quindi è capzioso. Ma vediamo la risposta di Umberto. Costoro, quelli che fanno questa obiezione, devono ricordare i sublimi fatti degli antichi. Carlo Martello, con poco danno dei suoi soldati, uccise 370.000 saraceni in Aquitania. Goffredo di Buglione, il grande protagonista, aggiungo io, della prima crociata, il primo a entrare a Gerusalemme, Goffredo di Buglione, allora che prese Gerusalemme con i suoi cristiani, uccise tanti saraceni, che nel portico di Salomone il sangue degli uccisi saliva fino ai ginocchi dei cavalli. Similmente Carlo Magno mise a morte in Spagna una copia innumerevole di saraceni. Furono dunque più assai i saraceni uccisi dai nostri che i nostri dai loro. Che, se molti dei nostri sono stati uccisi combattendo, un molto maggior numero sarebbe stato ucciso se non fosse stata fatta resistenza. Ecco un particolare interessante, cioè che Umberto fa notare che intanto sono morti più saraceni che cristiani, ma in secondo luogo, ammettendo che anche cristiani innocenti siano periti, va notato che ne sarebbero periti molto di più se non si fosse combattuto, perché, aggiungo io, in Palestina, in Terra Santa e in altre molte terre, la pressione dei saraceni era fortissima e portava spesso a stragi terribili, alla schiavizzazione, al rapimento, a ogni tipo di violenza a danno dei cristiani stessi. Quindi, se mi astengo dal combattere per timore dei morti, rischio più morti a seguito di vittorie saracene o di invasioni. Aggiunge Umberto, come quelli d'Africa, sorprendendo Genova con la loro flotta, vi hanno scannato per così dire tutta la popolazione. Qui allude a un assalto improvviso del porto di Genova da parte di pirati saraceni. Similmente, se si lasciassero fare, truciderebbero volentieri tutta la razza dei cristiani. Medesimamente non è cosa da stolto l'esporsi alla morte per la salvezza. In questa guisa i martiri non ricusarono la morte, quantunque il popolo cristiano sembrasse scemare, a quel modo che moltissimi si conservano vergini perché la Chiesa studia più assai di riempire il cielo che il mondo. Quindi qui fa questa osservazione. Primo, se non si difende, i saraceni idealmente potrebbero sgozzare qualunque infedele, qualunque cristiano, perché ahimè il segreto sacrificio di questa religione senza sacrificio, questo va ricordato, l'Islam non ha un sacrificio, l'unica religione, almeno a me nota, che non ha un sacrificio. Formalmente nell'Islam non c'è nessun sacrificio. Ora, in tutte le religioni vi è un sacrificio, tutte, o comunque la larghissima maggioranza, ma nell'Islam non c'è un sacrificio, non c'è un rito di sacrificio di qualunque cosa a Dio. Ma perché, in definitiva, semplificando un po', questo sacrificio è la uccisione dell'infedele, è opera gradita a Dio, la guerra santa che, laddove vittoriosa, può sfociare anche in questo, quantomeno in battaglia. Quindi di fronte al rischio di essere uccisi, sterminati dai saraceni, e conviene correre il rischio di morire in battaglia per frenare questo rischio più grande. Anche qui un'osservazione di grande buonsenso. Quando si va in guerra mi espongo sempre al rischio di morire, ma se lo faccio per salvare molte più vite, la cosa è più che giustificata. Terzo punto dei sette, altri ancora affermano questa guerra, la crociata, essere imprudente e il farla essere un tentare Dio. Perché mentre i saraceni, in molto maggior numero, sono in casa loro, hanno abbondanza di ogni cosa, sono avvezzi al clima, conoscono i passi montani, noi che abbiamo tutto contrario, muoviamo alla guerra senza discernimento, senza prudenza. La guerra è un'imprudenza e nulla va mai fatto contro la prudenza, perché la prudenza non è la più importante, ma è la prima delle virtù, questo è il mio commento. Anche la carità esige prudenza, tutto esige prudenza. Senza la prudenza si può dire che si snatura in tutte le virtù. Ma appunto la prudenza suggerisce di evitarle, perché è troppo svantaggioso andare in queste terre aride a combattere un popolo che vi è avvezzo. Ma a costoro si può rispondere così: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Gli angeli traggono in aiuto di Eliseo, Onia, Geremia e gli altri santi pregano per il popolo di Dio. In tutta la Chiesa si prega Dio per il popolo, come in passato per San Pietro. In una sola notte l'angelo del Signore fece perire molte migliaia dell'esercito di Sennacherib. Così, dopo la conquista di Gerusalemme, i saraceni tornarono ad assalire i cristiani con una moltitudine innumerevole. I cristiani, che avevano solo 5.000 cavalli e 12.000 fanti, uccisero da 100.000 saraceni, lasciando stare 2.000 che rimasero soffocati nella porta di Ascalonne e quelli che perirono in mare. Poiché comunemente i crociati, i nostri crociati, sono più coraggiosi, più prodi e meglio armati, sia corporalmente che spiritualmente, a ragione della sicura speranza di ottenere in breve la gloria. Di fatto essi non fuggono la morte, ma la desiderano. Il crociato, talmente superiore al saraceno, combatte con un vigore tanto maggiore che, con un tale disprezzo della morte, che non è imprudente sfidare saraceni apparentemente molto più forti. Con l'aiuto di Dio, sprezzando la morte, si possono ottenere grandi risultati, cosa assolutamente vera. Ci sono vittorie crociate in alcuni casi incredibili, per non dire della fama che gli ordini cavallereschi crociati come i templari raggiungono, fama straordinaria, e gli stessi saraceni riconoscono che a volte al solo comparire di due o tre cavalieri templari o di altri ordini combattenti, numero ben maggiore di saraceni si dava alla fuga temendo il piccolo numero di crociati. Quindi questo fatto sta a dimostrare che non è imprudente sfidare a casa loro i saraceni. Quarto punto, altri ancora, dice Umberto da Romance, dicono che quantunque sia permesso ai cristiani di difendersi dai saraceni, pur non è lecito assalirli né invadere le loro terre. Questa è un'obiezione che anche oggi, diciamo, è quella più diffusa. Cioè, la guerra di crociata sarebbe una guerra ingiusta, perché secondo i parametri della guerra giusta, la guerra di crociata è una guerra di, secondo i detrattori, di invasione. È una guerra di offesa, non di difesa. E sappiamo che la guerra giusta è solo la guerra difensiva. Cioè, io non posso fare una guerra per, che ne so, impadronirmi di qualcosa che è proprio di un altro, ma posso farla per fermare un ingiusto aggressore. E il problema è però che appunto i saraceni sono ingiusti aggressori. Lo sono collettivamente, lo sono da secoli, lo sono in ogni contesto. Non c'era costa mediterranea cristiana che non fosse a rischio di essere attaccata, di vedere sbarcare pirati, rapire donne e bambini, trucidare gli uomini, saccheggiare le città, questo per secoli. Cioè, di fatto c'è un ingiusto aggressore, Bisanzio assediata 7 volte dagli arabi, un ingiusto aggressore che attacca l'Occidente cristiano incessantemente per secoli e lo invade dove può, Spagna, Sicilia. E contro questo ingiusto aggressore la cristianità, laddove ne ha la forza, ha il diritto di difendersi. Quindi le crociate sono in realtà perfettamente leggibili come una difesa, non sono un'offesa, sono una difesa appunto dall'ingiusto aggressore. Questa è un po' la prima osservazione che si può fare. Ma sentiamo anche la risposta di Umberto da Romans, questo era un mio piccolissimo inciso e commento. Risponderemo loro così, cioè a coloro che negano che sia legittima questa guerra. È permesso assalire i saraceni, primo, perché essi, se noi non li assaliamo, verranno essi medesimi ad assalire noi, distruggendo la nostra sicurezza. Secondo, se si strappano le spine dalle terre sterili per renderle fertili, con molto maggior ragione si deve scacciare una nazione superstiziosa per introdurvi il culto di Dio. Terzo, essere una legge di non sentir mai parlare di Gesù Cristo per convertirsi a Lui. Cioè, rifiutano qualunque tipo di apostolato, di missione, di annuncio. Il loro principio è non ascoltare nemmeno l'annuncio cristiano. Quarto, è l'olio nel campo del padre di famiglia, ma non mescolato col buon grano. Nessuna mescolanza è possibile ai cristiani nell'Islam, perché dove l'Islam arriva, con le buone o con le cattive, obbliga tutti a diventare islamici, o la gran parte. Quinto, è una ficaia che non porge frutto, né speranza di produrne, appunto perché, come abbiamo già detto, è difficilissimo convertirla. Infine, chiunque rompe la legge di Mosè è messo a morte senza misericordia. Con molta maggior ragione quelli che calpestano il figlio di Dio. Se la legge di Mosè ordina di mettere a morte chi calpesta un articolo della legge di Dio, ha maggior ragione chi offende e calpesta il Figlio di Dio. E qua non dimentichiamo i fatti terribili ripetutamente accaduti, per esempio sotto Papa Silvestro II, quando i tiranni saraceni che dominavano la Palestina ordinano di distruggere la Chiesa della Resurrezione o di distruggere il Santo Sepolcro. Addirittura ci fu un tentativo di demolirlo, la grotta del Santo Sepolcro, con mazze, picche, ferrate, di colpire e distruggere proprio la grotta stessa. Quindi c'era un sacrilegio, un'offesa incessante ai luoghi più santi della fede cristiana. E questo era appunto il quarto punto che potremmo ritenere la più chiaro riferimento al concetto di guerra giusta. Direi che ci fermiamo col quarto punto, perché il tempo è scaduto. La prossima volta cominceremo commentando il quinto, il sesto e il settimo punto, che sono gli altri tre punti della Apologia delle Crociate di Umberto da Romanzo. Io vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio, e l'appuntamento è fra 15 giorni per continuare a esplorare il tema delle crociate medievali. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.